su Radio Orizzonti in Blu.
Orizzonti Magazine, speciale Meditel, medicina e salute.
Specializzati logicamente per la prevenzione, per la salute, per tutto quello che riguardano le patologie, e questa mattina abbiamo il piacere di avere in studio Monica, come tutti i mesi, appunto per parlare di Meditel, e abbiamo in diretta telefonica la dottoressa Agnese Bernardini, specializzata in chirurgia vascolare, e con lei che parleremo oggi di come affrontare l'insufficienza venosa in estate. Ben arrivata dottoressa, siamo in diretta telefonica, adesso Gabriella
grazie,
inizierà
buongiorno.
A farle delle domande e dopo seguiremo.
Ecco, buongiorno a tutti e buongiorno,
buongiorno
a lei dottoressa.
Buongiorno dottoressa.
Colgo l'occasione anche per salutare il nostro regista, che oggi è Michele, insieme a Matteo. Dottoressa, senta, innanzitutto possiamo dire che cosa si intende per insufficienza venosa?
Sì, allora, l'insufficienza venosa superficiale, diciamo, perché quella di quella che stiamo parlando è causata, è una conseguenza di un reflusso patologico all'interno del sistema venoso. Quindi, per parlare in termini un pochino più semplici, il sistema venoso porta il sangue non ossigenato indietro verso il cuore, quindi dalla periferia verso il cuore, e per far questo è aiutata dai muscoli delle gambe e dalla presenza di valvole che in condizioni normali impediscono al sangue di tornare indietro. Quando queste valvole non funzionano più o non funzionano più bene come dovrebbero, si va incontro ad una situazione di reflusso, per cui il sangue tende a ristagnare, producendo quelle che sono note a tutti come varici o vene varicose.
Ecco, sì,
e
sì.
Di questo
sì.
Si tratta.
E un'altra domanda che volevamo fare, no, anche perché non siamo esperti logicamente in questo tipo di patologia, ecco, quali sono i sintomi?
I sintomi sono molto variabili in realtà, la maggior parte dei pazienti viene in studio perché comincia a lamentare una situazione di pesantezza alle gambe, oppure un vero e proprio edema, quindi un gonfiore che in genere si va a localizzare dal ginocchio in giù, quindi nella parte della caviglia prevalentemente, e il gonfiore tende a manifestarsi più che altro verso la fine della giornata oppure con la comparsa dei primi caldi, perché ovviamente il caldo tende a dilatare le vene, producendo un peggioramento di una sintomatologia che invece nei mesi più freschi può essere in qualche modo sfumata. E questo tipo di sintomo tra l'altro è molto comune in persone che stanno a lungo in piedi o che comunque svolgono una vita sedentaria, quindi magari anche l'impiegato che sta a lungo seduto può avere una situazione e una sensazione di pesantezza e gonfiore a fine giornata. Oltre a questo, sì?
Sì, 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 no, prego. Quindi non è solo una patologia, magari nel nostro immaginario si pensa sia solo per donne, è proprio per, per anche per uomini, e dipende dal tipo di vita anche che si fa, oltretutto, vedo.
Assolutamente, sì. È sicuramente prevalentemente una patologia femminile, perché in generale l'essere donna in qualche modo di per sé è un fattore di rischio per lo sviluppo dell'insufficienza venosa, però anche gli uomini sono a rischio, e sono a rischio, come dicevo appunto, soprattutto quelle professioni che stanno a lungo in una situazione di staticità,
sì.
Più frequentemente in piedi ma anche seduti, si vedono moltissimi ad esempio cuochi che stando in piedi molte ore al giorno in ambiente estremamente caldo come quello della cucina poi alla lunga tendono a sviluppare vene varicose e l'insufficienza venosa in generale. E, oltre al gonfiore possiamo avere anche tutta una serie di altri sintomi, in particolar modo dolore alle gambe, dolori muscolari, alcuni pazienti lamentano anche delle parestesie, quindi una sensazione di intorpidimento a livello della gamba, e qua in linea di massima si tende a dover poi differenziare la malattia da quelle che sono altre possibili cause che si accompagnano tra l'altro allo stare molte ore in piedi, alla vita sedentaria, come possono essere i problemi della colonna vertebrale.
Certo, ecco, e come si fa la diagnosi di questa insufficienza venosa anche?
Allora, la diagnosi si fa tramite una visita chirurgica vascolare o una visita angiologica, nella quale si ricostruisce un pochino quella che noi chiamiamo anamnesi, quindi quella che è la storia clinica del paziente. sia per quello che riguarda le sue patologie in atto, sia per quello che riguarda lo stile di vita e le abitudini quotidiane, quindi in modo tale da comprendere se alla base di quel problema può esserci una qualche condizione predisponente. E inoltre, oltre a questo, si va a passare all'esame obiettivo, quindi ad una valutazione effettiva della gamba, con la quale possiamo andare a vedere se c'è effettivamente una situazione di gonfiore oggettivabile, e anche la presenza magari di telangiectasie, quindi di capillari dilatati, quelli che il paziente normalmente chiama capillari rotti, visibili a livello dell'arto inferiore o di vere e proprie varici. E inoltre la diagnosi viene fatta, oltre con quella che è la visita andologica, anche con l'eco color doppler venoso degli arti inferiori, che è fondamentale per stabilire effettivamente la presenza della patologia, perché ci consente di definire la presenza del reflusso, di quantificarlo, e da quello poi capiremo anche come trattarla e che cosa fare per quel singolo paziente. E poi consente anche una valutazione anatomica, quindi di capire dove è localizzato il problema e quanto è esteso il problema. Quindi diciamo l'eco color doppler è essenziale, sì, per quello che è lo step successivo, cioè per la terapia per il paziente.
Certo.
Ecco, senta, proprio parlando di diagnosi, per cui la familiarità ha un ruolo importante in questo tipo di problematica?
O è qualcosa la familiarità
che... mi dica.
È fondamentale in realtà, è considerato al momento il principale fattore di rischio per lo sviluppo di insufficienza venosa. Nella maggior parte dei casi il paziente che viene in studio presenta almeno un genitore con una storia di insufficienza venosa o trattato per insufficienza venosa, che può essere nella maggior parte dei casi la madre o la nonna, questo raccontano, e per cui la familiarità diciamo ha un ruolo fondamentale. Non è una malattia ereditaria, però la presenza di un familiare stretto di primo grado affetto dallo stesso tipo di condizione è sicuramente un fattore predisponente. Non è l'unico, perché su quello poi vanno ad agire anche altri fattori che in qualche modo sono indipendenti da esso, in particolar modo il fumo di sigaretta, che aumenta notevolmente il rischio, tra le altre cose, anche di sviluppare malattia venosa. E oltre al fumo di sigaretta abbiamo, per il sesso femminile, come abbiamo già detto, la gravidanza, che è strettamente legata alla, certo, ovviamente all'essere donna, favorisce lo sviluppo di varici in chi è predisposto, così come l'obesità, quindi tutte quelle condizioni che vanno a creare uno stato di maggiore peso a livello del circolo venoso, soprattutto dell'arto inferiore, e quindi vanno a determinare lo sviluppo di patologia.
Di patologia, certo.
Perfetto, io direi, dottoressa, di dare un break musicale in attesa poi di risentirsi e continuare appunto con le eventuali prevenzioni, le cure e soprattutto questa patologia in estate, come poterla curare e vedere. Ci risentiamo fra qualche minuto, lei se vuole resti pure in attesa al telefono e ascolterà un po' di musica. A dopo.
Perfetto, a dopo.
Grazie.
Grazie.
How many summers still remain? How many days are lost in vain? Who's counting now these last remaining years? How many minutes do we have ahead? Wasted days, wasted days. We watch our lives just fade away. Days.
answers aren't worth the time. And who on earth is worth our time? Is there a heart here that I can call mine? Wasted day, wasted days. We watch our lives just fade away.
Eccoci cari amici radioascoltatori, ancora in diretta telefonica con la dottoressa Agnese Bernardini, chirurga vascolare. E con noi in studio c'è anche la dottoressa Monica Bonucchi, che è la responsabile marketing e comunicazione del gruppo Meditel. Ecco, buongiorno dottoressa ancora, anche se lei è rimasta ad ascoltare la canzone. Senta sì. Dottoressa, abbiamo parlato della familiarità. Adesso ci può spiegare se è possibile magari prevenire questo tipo di disturbo?
Sì, allora diciamo che nel momento in cui c'è familiarità, soprattutto la prevenzione diventa fondamentale. È importante per tutti, perché comunque sia l'assenza di familiarità non mette la persona al sicuro dallo sviluppare questo tipo di condizione. La prevenzione è importante, come dicevo prima, soprattutto per i pazienti, per le persone che stanno tante ore fermi. Quindi quello che dobbiamo evitare per prevenire la malattia venosa è la sedentarietà. Non serve un'attività sportiva particolarmente intensa, anzi in realtà ci sono alcuni tipi di sport, come per esempio la corsa o il ciclismo a livello agonistico, che possono in qualche modo favorire, per ragioni differenti, sì, la comparsa di varici, ma comunque sia un'attività fisica moderata, come può essere il camminare mezz'ora al giorno, 45 minuti al giorno, è di grande aiuto, così come magari un'attività fisica in acqua, che può essere la famosissima acqua gym o il nuoto, perché la pressione esterna dell'acqua aiuta il drenaggio venoso. E oltre a questo è importante anche l'elastocompressione, questo per le persone che stanno tante ore in piedi, quindi una calza elastica preventiva da indossare al mattino a gamba sgonfia e da togliere alla sera, in maniera tale da impedire in qualche modo innanzitutto alla gamba di gonfiare, quindi si riduce quello che può essere il discomfort a fine giornata che a chiunque sta molte ore in piedi, e al tempo stesso protegge le vene mantenendo una compressione esterna che in qualche modo previene lo sfiancamento della parete venosa.
Ecco, ad esempio anche dottoressa, quando si va in aereo o si fanno anche viaggi in auto molto lunghi, è il caso di mettere questo tipo di calza contenitiva, diciamo?
Diciamo, la calza contenitiva in questi casi è più indicata per il paziente che ha già varici per una ragione diversa, cioè per prevenire nella stasi prolungata la comparsa di trombosi. Sì, più che altro per quello, sì. Perché a quel punto si corre un rischio diverso, quindi per impedire la comparsa di principalmente trombosi superficiali, quindi le tromboflebiti cosiddette.
Sì, sì, sì.
Mentre nel paziente sano può essere un aiuto in qualche modo, ma è più importante nel momento in cui la persona sta tanto in piedi, non certo. Tanto durante il viaggio, a meno che non si tratti di viaggi estremamente lunghi, a quel punto può essere importante per tutti.
Dottoressa, ma esistono degli integratori? Mi viene in mente per esempio a base di mirtillo che possono aiutare la protezione delle vene?
Ne esistono moltissimi, in realtà non soltanto a base di mirtillo. Il mirtillo è il più noto come vaso protettore, sì. Però in realtà molti integratori che comprendono sia la grande famiglia, diciamo, dei flebotonici, quindi non solo il discorso degli estratti del mirtillo, ma anche e soprattutto gli estratti di vite rossa, l'estratto di ruscus, e poi ci sono degli integratori invece dedicati proprio alla patologia venosa che in genere si avvalgono di vari principi attivi. I più utilizzati sono la diosmina, che è un vaso protettivo, un venoprotettore, la bromelina, che invece è un derivato dell'ananas che aiuta in quelle situazioni di gonfiore, di edema, ed è un drenante banalmente, e poi c'è la cumarina, che invece è un antinfiammatorio naturale che aiuta a mantenere una situazione di minore infiammazione e di minore gonfiore dell'arto. Quindi questi sono i tre principi attivi più utilizzati all'interno dei vari integratori presenti in commercio.
Ecco, però direi che tutto sommato vale la pena di fare prevenzione prima della cura, per cui
assolutamente, come in tutte le patologie.
Esatto, per cui i consigli che lei ha dato, che sono consigli interessantissimi, ci inducono logicamente a fare movimento, sport, magari non a livello agonistico, ma però movimento, e non lo sport del divano, che magari tanto ci piace, ma non ci porta a niente.
E altra cosa importantissima, se posso aggiungere, perché il paziente in genere è pigro da questo punto di vista,
sì?
Bisogna mantenere un grado di idratazione adeguato. Quindi
per
bisogna
cui bere.
Sì. Se non controindicato, quindi se non presenti patologie per cui bisogna un pochino limitare l'introito di acqua, almeno 1,5-2 litri d'acqua al giorno vanno bevuti.
Bene.
Anche per gli integratori, perché altrimenti non sono efficaci i drenanti, se non beviamo.
Ecco,
più.
Quando si parla di liquido si parla di acqua, logicamente, non 1,5 litri di prosecco, non è indicato.
No,
ecco, mi è andata male un'altra volta, lo sapevo. Comunque, vabbè, io cerco, faccio di tutto per giustificare magari certi eccessi, ma comunque, vabbè, questo eccesso non è indicato, giusto così. Senta una cosa, arriviamo all'estate. L'estate, vabbè, estate, spiaggia, mare,
sole,
montagna, magari
viaggi
montagna va
anche.
Bene perché si cammina, mare, le donne preferiscono stare magari sulla sdraia ad abbronzarsi o sul lettino meglio ancora, e magari fare poco nuoto perché sai, toglie la crema solare, dopo me la devo rimettere di qui e di là, invece no, tanto nuoto a questo punto.
Tanto nuoto, ma soprattutto anche se non nuoto, in realtà è assolutamente sconsigliato stare fermi sotto il sole, sempre per l'effetto dannoso del caldo sulle varici, sulle vene o sulle potenziali varici in qualche modo. Quindi bisogna evitare di stare fermi ore e ore sotto il sole, e bisogna camminare con le gambe, in realtà basta anche senza immergersi, basterebbe anche soltanto una bella passeggiata sul bagnasciuga con le gambe immerse fino al ginocchio, quello è di grande aiuto e di sollievo.
Sì, questo è
ecco,
importante.
Questo è un ottimo come... consiglio. Questo è un ottimo consiglio che diamo volentieri e i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici apprezzeranno notevolmente. Magari non lo faranno per giuste ragioni, perché la bronzatura e il colore.
Ma si prende ugualmente anche camminando.
Assolutamente.
Anche anzi, perché tutto l'acqua fa riflesso, di conseguenza è a questo punto uno stimolatore alla bronzatura. Che dire, dottoressa? Io penso che lei sia stata.
Stavo pensando che mi vengono in mente anche quando sei in spiaggia. Ho visto diverse signore che magari sono sulla sdraio e si coprono le gambe per evitare i raggi solari. Secondo me questo è proprio sbagliatissimo, no, dottoressa? Certo, nel senso che è ancora più effetto calore, effetto K.
Sì, quello sicuramente. Cioè, bisogna, diciamo, lasciare la gamba libera e muoversi e idratarsi ancora una volta, ancora più sotto il sole.
Eh sì, e poi mantenere anche un peso giusto, diciamo, cioè anche di non eccedere, insomma abbiamo tanti consigli che dovremmo mettere in pratica tutti.
Vabbè, diciamo che la vita non è facile, non è semplice per nessuno a questo punto, no? Vabbè,
no.
Sia per l'acqua che per lo star fermo o fare l'effetto K, come diceva la dottoressa Burnuchisen prima. Che dire, dottoressa, lei è stata estremamente chiara. Penso che le nostre radioascoltatrici soprattutto, ma anche i nostri radioascoltatori abbiano memorizzato e capito quello che è stata la sua descrizione di questa patologia e a questo punto io
scusa un attimo Gigi,
un'altra domanda perché
no,
qui arrivano
è una curiosità che anche la dottoressa Bonucchi
mi era venuta in mente per l'effetto calore sulle gambe, mi era venuta in mente tipo la depilazione a ceretta a caldo, cioè se è una cosa che può danneggiare questo tipo di problematica.
Sì. Può danneggiare il microcircolo, come può danneggiarlo in particolar modo anche ad esempio tutta quell'attività che viene fatta in ambienti estremamente caldi, quindi sauna, bagno turco, tutto ciò che vasodilata è prima cosa assolutamente sconsigliato in chi già sa di avere insufficienza venosa e in generale andrebbe utilizzato con criterio da chi invece in qualche modo potenzialmente può svilupparla, perché bene o male tutti siamo esseri umani, stiamo in piedi, quindi tutti potenzialmente potremmo sviluppare l'insufficienza venosa, una patologia estremamente diffusa con vari gradi di
gravità,
gravità.
Insomma, sì.
La ceretta di per sé crea anche proprio microtrauma a quelli che sono i capillari superficiali, soprattutto se appunto la ceretta è sempre ceretta a caldo, quasi sempre, quindi quel microtrauma in qualche modo, almeno anche solo sul microcircolo, può creare un danno iniziale.
Bene, abbiamo tanti chiarimenti, quindi no ceretta.
No, che sono tutte domande che non possono far altro che donne, perché io onestamente la ceretta non è un argomento che mi
tocca.
La sauna la faccio volentieri, perché
però
anzi,
bisogna
anzi
averla...
l'adoro, non solo la faccio volentieri, perché comunque fa bene, a mio avviso, però abbiamo capito
con moderazione.
Vabbè, c'è sempre una migliorazione da fare. Possiamo ringraziare la dottoressa, perché adesso faremo una piccola intervista a Monica Bonucchi per sapere le novità appunto di Medit, che sono sempre tante. Grazie ancora,
dottoressa.
Grazie a voi,
grazie mille,
grazie.
Altrettanto, buongiorno. Ecco, dai, dottoressa Bonucchi, io vorrei sapere, quando vengo in Meditel leggo Sanipast. Che cos'è?
Sì.
Perché non ho mai approfondito questo discorso.
Ok, allora il Sanipass è... Il Sanipass in realtà è una tariffa, nel senso che comunque in Meditel il paziente può accedere, può scegliere di eseguire una prestazione, quindi una visita o un esame attraverso la tariffa Sanipass, e diciamo che potrebbe essere nominato anche come un privato agevolato, che permette appunto di eseguire una visita o un esame in tempi di attesa ridotti, che sono leggermente superiori per esempio all'SSN, senza la scelta del medico specialista e attraverso il pagamento appunto di una tariffa calmierata. Il Sanipass, diciamo, questa tariffa Sanipass, nel 2018 appunto la Meditel ha deciso di istituire una tessera, che è la tessera Sanipass Verde, che quando un paziente viene a fare una prestazione in Meditel, all'atto dell'accettazione, previa compilazione appunto di un modulo anagrafico e l'accettazione di un regolamento di privacy, viene data appunto questa tessera. Questa tessera è una tessera annuale, che permette di accedere, oltre alla tariffa Sanipass, anche a una serie di scontistiche di facilitazione in esercizi commerciali dedicati al settore della salute e del benessere nella zona di Saronno e territori limitrofi, e anche di accedere a giornate di screening e di prevenzione.
Come si fa per averla?
Okay.
Per poterla prenotare o per fare la tessera.
Ok, questa tessera viene data quando viene eseguita anche solo una prestazione, quindi una visita o un esame presso la clinica Meditel o presso il polo ambulatorio di Rovellasca. Agli sportelli la nostra addetta dà al paziente un modulo anagrafico da compilare, il paziente lo compila e lo firma e gli viene data questa tessera nominativa, una tessera intestata direttamente al paziente che vale un anno. E il paziente con questa tessera può andare in esercizi commerciali che sono per esempio ottici, farmacie, palestre, negozi che forniscono anche ausili sanitari e può accedere a determinati sconti. Quando viene data appunto la tessera, viene anche dato un elenco di partner commerciali che hanno deciso appunto di aderire al programma Sanipass, e all'interno di questo elenco ci sono anche tutte le scontistiche
che vengono effettuate. Bene.
Perfetto, io direi invece a questo punto che ci fosse dato un aggiornamento,
sì,
per ciò che riguarda il periodo estivo in Meditel, nel senso che sarete sempre aperti, sempre a disposizione la totalità dei medici, in modo tale che la gente possa essere tranquillizzata.
Sì, allora la clinica polispecialistica di Saronno è sempre aperta, non chiude mai né il punto prelievi né la possibilità di eseguire visite o esami. Il polo ambulatorio di Rovellasca invece chiuderà le due settimane centrali di agosto. E la disponibilità di medici è sempre continua in Meditel. Ovviamente abbiamo un organico di più di 200 medici e specialisti, quindi sicuramente anche loro osserveranno dei periodi di riposo e di vacanza, però l'attività non cala mai. Volevo un attimo aggiornare i nostri radioascoltatori che riprenderemo appunto col programma e le puntate di Meditel da settembre, quindi ci fermeremo per luglio e agosto, e la prima puntata sarà martedì 19 settembre,
sempre alle 9:29. Esatto, in effetti anche noi in radio ci prenderemo un po' di vacanza, perché mi sembra anche
per oggi ci potranno risentire anche durante le vacanze.
Assolutamente,
le trasmissioni.
Perché voi, se andate sul sito della radio in www.radioorizzonti.org, voi potrete ascoltare nelle versioni podcast tutte le trasmissioni che Meditel ha fatto nell'arco della stagione appunto 22-23. Logicamente da settembre partirà il nuovo palinsesto 23-24, e anche lì verranno caricate poi tutte le trasmissioni che Meditel farà con noi ogni martedì, ogni secondo martedì del mese solitamente, ma in questo caso partiremo dal 19 settembre con Meditel, come appunto ha annunciato la dottoressa Bonucchi prima. Che dire, grazie ai nostri radioascoltatori, abbiamo raggiunto veramente la fine della trasmissione, perché l'orologio ormai è diventato rosso, e quando è rosso per noi non vuol dire Ferrari, ma vuol dire a questo punto che è la fine della trasmissione. Grazie alla dottoressa Benucchi, la dottoressa Agnese Bernardini l'abbiamo già salutata e ringraziata prima, per cui a tutti i nostri radioascoltatori mi raccomando, rimanete su Radio Orizzonti in Blu e Meditel, avete tutte le possibilità di una risposta in qualsiasi momento. Ciao a tutti.
Grazie.
Con l'amiente molla quello che è un cavron, dime che lo che quello che
tipa giusta per cui spenderli.
Lo so che tu vuoi stare conmigo.
Tutte sanno che non voglio un figlio.
Penso solo ad alzarne un plico.
Con due biondi in mano sono equipaggiato a Kimbo.
Io ti ho visto, tu hai visto me. E lo che, te lo che.